una caratterizzazione o un'organizzazione, diciamo, imposta dall'uomo. E di solito, per esempio, c'è Edgar Varèse, un compositore dell'inizio del secolo, compositore rivoluzionario della prima metà del Novecento, che parlava di musica come di suono organizzato, no? Poi qualcuno parla di suono umanamente organizzato, nel senso che è l'uomo che dà. In questo caso il soundscape è un suono non umanamente organizzato, cioè è un suono in sé. Questa cosa è stata inventata, diciamo, è stata teorizzata e codificata da uno studioso che si chiama Murray Schafer, che ha dato vita anche a un progetto molto ambizioso che si chiama il World Soundscape Project, che consiste in una specie di catalogazione, una specie di biblioteca di Alessandria dei suoni del mondo. Allora, a questo punto faccio una piccola divagazione, cioè la musica. Ci pensavo l'altra volta, mi è venuto uno di quelle cose, di quei pensieri che dice: questo me lo devo scrivere, se no me lo dimentico. E infatti me lo sono dimenticato, perché pensavo proprio, chissà se mi ritorna, che cos'è la musica? La musica, c'era qualcuno che diceva: la musica comincia dove cominciamo ad ascoltare. Io non sono d'accordo. Cioè, la musica comincia nel momento in cui noi riconosciamo qualcosa, riconosciamo di essere in presenza di musica, no? Cioè, faccio un altro salto. La musica occidentale, per esempio, è una musica, è la musica che generalmente ascoltiamo tutti, diciamo, è una musica completamente narrativa. Cioè, o comunque privilegia la dimensione narrativa. Infatti, solo un europeo avrebbe potuto parlare di discorso musicale, di linguaggio musicale, come se la musica raccontasse qualcosa e ci parlasse, no? Infatti, anche secondo me, anche la musica cosiddetta pura, anche le cose più astratte, come un quartetto di Beethoven o una cosa di Bach, sono musiche che raccontano una storia. Una storia che può essere una forma retorica, che può essere una drammaturgia, comunque qualcosa che viene fruito attraverso la memoria. Diciamo, l'oggetto dell'attenzione in questo caso sono le relazioni tra i vari elementi sonori. C'è uno studioso che si chiama Campanino che l'aveva chiamata musica che diventa. Musica che diventa è quella che vive il tempo, vive nel tempo e appunto lo organizza attraverso come se fosse una drammaturgia, quella che per noi è la musica sostanzialmente. Però c'è anche un approccio completamente diverso che è un approccio opposto, che è quello che alla narrazione, per esempio, preferisce la contemplazione. Diciamo come potremmo dire, l'annegare. S'annega il pensier mio, no? L'annegare dentro il suono, il perdersi dentro un suono. È un approccio che forse impropriamente Campanino definisce orientale, però comunque ci dà anche un'idea sintetica, cioè un approccio più vicino a certe pratiche meditative, più comuni sicuramente nelle tradizioni orientali, forse lo erano anche nelle tradizioni occidentali un paio di migliaia di anni fa o prima. Comunque, di queste pratiche che fanno del suono un elemento centrale alla meditazione, no? È un atteggiamento necessario per ascoltare delle musiche inconsistenti dal punto di vista narrativo. Se prendiamo per esempio una musica come quella del gamelan, che non so se avete mai avuto occasione di ascoltare, comunque lo trovate senza che ve lo faccio sentire anch'io adesso, se no perdiamo un sacco di tempo, la musica di Bali. Fatta con delle percussioni, insomma, è una musica ripetitiva, basata sulla ripetizione, che non ha né un inizio né una fine, è una specie di suono complesso in cui, in in cui non viene raccontato nulla, cioè non c'è un viaggio dal punto A al punto B, ma c'è semplicemente un suono che si evolve. In quel caso, diciamo, se noi l'ascoltiamo come se volessimo ascoltare una cosa, un qualcosa di narrativo con un atteggiamento, diciamo, percettivo, come quello che utilizziamo quando ascoltiamo una musica occidentale, rimaniamo, frustrati. Anche nel mio caso, per esempio, rimanevo anche piuttosto irritato. A me non si dice, a me dava un enorme fastidio, per esempio, quando ero più giovane, ascoltare un certo tipo di musica minimalista. Ma l'errore era mio, cioè non era della musica, l'errore era mio perché al di là del valore in sé della musica su quale si può discutere, mi piace o non mi piace, è profondo o non è profondo, è bello o non è bello, però cioè, l'errore era nella modalità di ascolto. Io andavo a cercare in un oggetto sonoro, un qualcosa che questo oggetto non aveva, ne aveva altri, no? Quindi l'atteggiamento di Leopardi, del Sannega e il pensier mio, è proprio, come dire, la definizione di questo stato di ascolto. È un po' come se il suono annullasse la percezione del tempo. Quindi, mentre prima, nella musica occidentale, il suono abita il tempo, e il tempo scorre, magari rallenta e accelera a seconda anche come dire, delle caratteristiche della musica. Ma nella musica che è, quindi in una musica antidrammaturgica, il suono annulla il tempo, lo ferma. La musica, il tempo si rivela come un oggetto statico che noi esploriamo, possiamo andarci avanti, indietro, cioè il tempo cessa di scorrere finché la musica non finisce, che è poi lo stato meditativo, se vogliamo anche, no? Io uso sempre anche con i miei studenti una metafora, che è un po' come se improvvisamente ci trovassimo in volo sopra un paesaggio, no? Quindi come se fossimo improvvisamente un'aquila, no? Stiamo lì, vediamo, noi cogliamo con un colpo d'occhio tutto il paesaggio. Ecco, questo il paesaggio complessivo è il suono che possiamo poi scegliere noi dove andare a esplorare, se vogliamo vederne un dettaglio, focalizzarci su un altro dettaglio. Ecco, questo modo di volare sopra un qualcosa che è comunque simultaneamente presente tutto in uno stesso momento è un tipo di musica che è completamente diverso, no? In questo caso potremmo chiamarlo il paesaggio sonoro a tutti i sensi, no? L'esperienza che facciamo di questo suono, l'esplorazione del suono è la musica, in qualche maniera. Una cosa abbastanza singolare è che ho constatato che cioè che quando ascoltiamo il suono, paradossalmente perdiamo di vista la musica, e quando ascoltiamo la musica, paradossalmente si perde di vista il suono. Chi ha non so se qualcuno di voi è un audiofilo, ma l'audiofilo che ha una passione proprio per il suono in sé, certe volte non. L'audiofilo puro, diciamo. Per l'audiofilo puro, la musica, è un supporto, diciamo, un accessorio per poter ascoltare il suono. Mentre, per cui anche, per esempio, ci sono delle etichette discografiche, da audiofili, dove gli interpreti sono bravi, ma non sono interpreti stellari, perché la cosa più importante è la qualità del suono che viene restituito, più che la qualità dell'esecuzione, no? Io ho provato diverse volte a fare questo esperimento, che è il motivo per cui molte volte noi ci godiamo mostruosamente a sentire una registrazione di Toscanini o della Callas, perché in quel caso noi non stiamo a sentire il suono, stiamo a sentire la musica. Quindi non è che le due cose si escludono, il cervello è abbastanza complesso per effettuare una specie di switch continuo tra le due modalità, per cui ascoltiamo il suono, ascoltiamo la musica, passiamo da una all'altra e riusciamo con questa specie di commutatore del pensiero, riusciamo a sentire l'uno e l'altro, diciamo. Quindi questo significa che l'ascolto della musica ci fa capire che prima di tutto la musica non avviene mentre il suono lo sentiamo con l'orecchio, la musica la sentiamo con il cervello, diciamo, no? La musica presuppone la percezione del suono e comporta tutta una serie di attivazioni, di processi cognitivi che hanno come oggetto il suono, no? Il problema magari è capire quando siamo in presenza di musica o meno, no? Il problema è noi siamo in presenza di musica quando, cioè l'essere umano riconosce come musica quando qualcosa, che ha in qualche maniera una dimestichezza, no? Per esempio, ricorre a una serie di categorie, per esempio, la difficoltà che la maggior parte del pubblico, diciamo, normale ha con un tipo di musica che è quella cosiddetta contemporanea di ambito colto, che fa sempre un po' paura, no? Credo che la maggiore difficoltà, sia nel fatto che gli strumenti cognitivi che abbiamo si rivelano inadeguati molte volte per quel tipo di musica. Mentre invece non abbiamo nessun problema a considerare musica una suoneria di un telefonino o un jingle pubblicitario, insomma, perché ricade dentro una serie di categorie, dentro una serie come dire, sì, categorie probabilmente, categorie in cui noi tendiamo a smontare quello che ci arriva attraverso i sensi, no? Categorie diciamo che ci sono sufficienti per decodificare una musica come quella ottocentesca europea, che significa, per esempio, la musica cosiddetta musica classica, sono quelle che ci permettono di decodificare praticamente il 90% della musica che ci viene propinata anche attraverso i film, la pubblicità, eccetera, che sono alla fine sono piccole cose, sono tre elementi: sono la melodia, anzi, in ordine forse dovrei dire il ritmo, la melodia e l'armonia sono i tre elementi. Questo è quello che diceva Varese, il suono organizzato, no? Però potrei dire questo, che la comprensione della musica è veramente direttamente proporzionale alla familiarità che abbiamo ad ascoltarla. Cioè, se siamo abituati a sentire una certa cosa come musica, per noi quando sentiamo qualcosa che rientra in quelle categorie, ovviamente per noi quella è assolutamente normale identificarla come musica. Per esempio, prendiamo una linea melodica di Prokofiev o di Béla Bartók, che magari è una linea sbilenca, però è un qualcosa che ricorda una linea melodica, anche deformata, però è una linea melodica. Quando ascoltiamo delle altre musiche, io immagino per esempio delle musiche, c'è un pezzo famoso di Stockhausen che si chiama Stimmung, che è un pezzo, come dice il titolo, per voci. È un pezzo in cui c'è un coro che canta per più di un'ora, non so se un'ora e un quarto, mi pare, un'ora e tre quarti, adesso non ricordo, praticamente lo stesso suono, facendo una serie di permutazioni di vocali. Praticamente noi non sentiamo altro che gli armonici, che un timbro che cambia, una specie di nenia, chiaramente è una cosa che è lontanissima dal nostro concetto di musica. Cioè, se noi andiamo lì per sentire un pezzo di musica, e ascoltiamo un pezzo come Stimmung, dopo 5 minuti, abbiamo degli istinti omicidi. Però, se noi usciamo da questa modalità e ci mettiamo dentro un atteggiamento veramente di perdersi, di fermare il tempo, ecco che poi Stockhausen aveva immaginato una sala sferica, cioè aveva immaginato un modo anche di fruire questo pezzo che faceva parte in qualche maniera dell'esperienza della musica stessa. Ecco, questa La prima di Stimmung in Giappone fu un successo pazzesco proprio per questo motivo. Adesso, senza entrare nello specifico, volevo fare un salto. Allora, abbiamo detto melodia, armonia e ritmo sono un po' i tre elementi, le tre categorie, diciamo, di base che ci servono per identificare la musica, no? Che poi alla fine, per comprendere la musica, cosa significa capire la musica? Probabilmente, almeno secondo me, adesso dico una banalità forse, però per me capire la musica è in qualche maniera provare un piacere nell'ascolto. Se tu non provi nessun piacere, ci sono due possibilità: o non capisci la musica, o la musica è semplicemente brutta. Questo è uno siccome negli ultimi anni le categorie di bello e brutto sono state in qualche maniera ritenute obsolete, quando sentiamo una musica incomprensibile, la maggior parte della gente cosa dice? Dice: ah no, io non ho capito nulla, non la capisco, non capisco. C'è poco da capire, cioè, probabilmente hai sentito una porcheria, cioè, o comunque la musica è brutta. Ci sono, se la musica ha bisogno di troppe spiegazioni o di una preparazione, significa secondo me che ha fallito in qualche maniera un po' il suo obiettivo. Poi ci sono tante musiche che noi ascoltiamo, anche contemporanee, anche di avanguardia, che sentiamo nei film, no? E ci accorgiamo che hanno un potenziale espressivo gigantesco. Comunque, se dobbiamo riassume, abbiamo quindi il ritmo, che è riconoscere una pulsazione che si ripete, secondo, diciamo, strutture complesse o meno, però è proprio la cosa più semplice, quella che anche i bambini percepiscono prima, e anche gli animali in certi casi. Poi abbiamo la melodia, che cosa significa? Fruire, il piacere di una melodia è l'ascolto estetico di una successione di note che si sviluppano in funzione del tempo. Questa è la melodia, una linea melodica. E l'armonia è invece la sovrapposizione di più suoni contemporaneamente, che appunto creano fra di loro un'armonia, che poi può essere un'armonia che ci porta al disagio, alla disperazione, o alla gioia, o alla monotonia. Cioè, non, se ci comunica qualcosa è perché poi il piacere può essere, diciamo, declinato in tanti modi, anche l'esplorazione del negativo, come quando guardi una tragedia, non so, Dogville di Lars von Trier è un film magnifico, però non è un film che sicuramente ci porta alla gioia, no? E io mi ricordo che quando l'ho visto, avevo detto: beh, volevo passare la seratina all'insegna del divertimento, e mi è arrivato una specie di legnata, di pedata nello stomaco. Però è un film meraviglioso. Poi ci sono degli altri tipi, delle altre categorie, degli altri tipi di piacere, possiamo chiamare. Io li ho identificati come, diciamo, piacere di ordine due, un pochino più complessi. Per esempio la forma, cioè. La forma di un brano richiede l'organizzazione nella mente di una serie di cose che abbiamo ascoltato. Quindi consiste nell'identificare le sezioni, di identificare le melodie, i ritmi e le armonie. Quindi consiste la comprensione dei primi tre, le prime tre categorie che ho detto, e devi riconoscere quando si ripresentano all'interno di una composizione. Quindi bisogna utilizzare la memoria. La musica diventa una struttura appunto pseudonarrativa, e si porta dietro la drammaturgia. Poi esiste la polifonia, che significa riconoscere più linee che si muovono simultaneamente, che è una cosa abbastanza complessa, però è una cosa che dà un piacere nel momento in cui uno riesce, magari con più ascolti diversi, a sentire queste cose. Una cosa bellissima. L'ascolto distratto sicuramente non permette di seguire la polifonia, perché è stato dimostrato che il cervello non riesce a seguire più di una linea alla volta, per cui come fa a seguirne quattro? Semplicemente fa una specie di scanning continuo da una linea all'altra, e ricostruisce nella memoria l'andamento di queste linee indipendenti. Poi possiamo pensare, per esempio, questa è una cosa che mi piace particolarmente, alla poliritmia, cioè percepire più ritmi contemporaneamente e seguirli simultaneamente. Questa è una cosa che ci permette, per esempio, cioè che è possibile dopo un'abitudine all'ascolto, se no riusciamo. È come, un po' come guardare un meccanismo di un orologio meccanico, vedere queste ruote che si muovono a velocità diverse, però sono ruote sonore, no? E poi c'è un piacere, e qui torno a Leopardi nuovamente, quando dice: per poco il cor non si spaura. Che cos'è questa? Questo è la perdita, è in qualche maniera un piacere che può diventare quasi affine alla paura o allo sgomento, no? Io l'ho chiamato lo smarrimento. Lo smarrimento può essere anche provocato da un procedimento compositivo, per esempio, non so, una fuga di Bach particolarmente complessa che inizia con una voce, poi diventano due, diventano tre, diventano quattro, cinque. Per esempio, nel caso del ricercare a sei dell'offerta musicale, diventano sei voci, e a quel punto veramente il cor si spaura veramente perché non riusciamo più a seguirle. E quello che ci arriva non è semplicemente la somma delle parti, ma è qualcosa di molto più grosso, di molto più grande, che sta a un livello superiore e che è appunto la composizione, diciamo, in sé, no? Quindi questo, se un compositore riesce a condurci da una complessità, diciamo, elementare fino a da un grado di complessità elementare a uno elevato, noi non ci accorgiamo, e poi è come entrare, no, in un territorio, diciamo, proibito, e quando ci siamo dentro ci voltiamo, non riusciamo più a uscirne, però non ci siamo accorti di esserci introdotti, come perdersi nella foresta. La prima volta che ho avuto questa sensazione senza averla razionalizzata è stata quando, praticamente da bambino, ho visto per la prima volta 2001 Odissea nello spazio, quando c'è la musica del monolito, che è un brano tratto dal Requiem di Ligeti, il Kyrie esattamente, mi faceva paura, ma non riuscivo a capire perché. Aveva un fascino, ma contemporaneamente mi provocava disagio. Ecco, questo è il. Nello smarrimento è come se impazzissero tutti, come dire, avete capito? Impazzisce la forma, impazzisce la melodia, il ritmo, tutte le categorie non tornano più. A questo punto la sensazione dello smarrimento sovrasta e cancella tutte le altre. È un po' la stessa cosa che può avvenire quando entriamo, per esempio, avendo studiato. Non lo so, nella Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze sappiamo esattamente tutte le proporzioni auree, sappiamo la doppia cupola, i brunelleschi di qua, i brunelleschi di là. Poi a un certo punto entriamo dentro, guardiamo in alto e per poco il cuore non si spaura. A quel punto ci dimentichiamo delle relazioni, dei numeri, delle cose, perché lo smarrimento è più forte, no? Secondo me, lo smarrimento è un po' una specie come dire, di collegamento, di tunnel che collega, di ponte che può collegare le varie attitudini d'ascolto, quella sul suono, della musica che è, e quella della narrativa della musica che diventa. E poi faccio l'ultima considerazione, che è manca un piacere, il piacere di cui abbiamo parlato. Questi sono tutti piaceri più o meno razionali, però manca il piacere del suono, cioè il suono in sé è un qualcosa che ci dà piacere. Come dire, è il suono in sé è la ragione esistere di quelle musiche appunto che fanno della meditazione sul suono il loro oggetto in qualche modo, no? Io adesso poi taglio, ho fatto una serie di riferimenti, però per esempio prendiamo allora, faccio una piccola divagazione, piccolissima, scusate, che c'è un compositore che si chiama Pierre Schaeffer, che è un francese, che ha teorizzato questo ascolto ridotto, ha fatto questo trattato dell'oggetto sonoro, no? L'ascolto ridotto è l'ascolto del suono in sé, quello che dicevamo all'inizio. Svincolato dall'origine, svincolato dalla sua sorgente, è un ascolto assolutamente non naturale. Lui dice che l'unico che probabilmente ha questo tipo di ascolto è il tecnico del suono. Non so se vi è mai capitato di quando riascoltate un messaggio, si riascoltavano i messaggi nella segreteria telefonica, avanti indietro, la parola ripetuta di continuo, a un certo punto si svuota della parte del significato e rimane solo il significante, rimane solo il suo suono, che è un verso, come il verso di un animale, no? Ecco, quello è l'ascolto ridotto. Allora, l'esplorazione del suono come, appunto, come un universo infinito è per esempio una delle come dire, una delle basi del canto di una popolazione, anzi in particolare degli sciamani di una regione della Siberia, che è la regione di Tuva, che è una regione che era così scarsamente popolata che anche durante l'Unione Sovietica, il partito decise di non investire dei soldi per andare a normalizzarla perché c'erano troppo poche persone, era troppo sperduta, non valeva la pena. Per cui il risultato è stato che la cultura di Tuva si è preservata fino a qualche anno fa, si è preservata intatta. Gli sciamani di Tuva, no, lo sciamano viene da una parola shaman, che significa colui che muove rapidamente gli arti inferiori, no? Quindi che posseduto, se vogliamo, le gambe sono la prima cosa che reagisce, no? Agli stimoli ritmici. Ecco, lo sciamano nasce
Proprio
shaman.
stasera c'è la meditazione per Samhain. È
Quindi
proprio stasera.
siete
Sì, siamo in linea.
allora vi lascio con
No,
questo.
no, no, no.
No,
Continua.
cosa fanno gli sciamani di Tuva? Per mettersi in contatto con le forze più, anzi per trasformarsi, se vogliamo, nelle forze elementari della natura, e quindi per in qualche maniera mettersi in contatto e per fare in maniera che, insomma, è una figura fondamentale nella società, perché se viene meno lo sciamano, viene meno il collegamento tra il mondo superiore e il mondo inferiore, no? Per cui lo sciamano ha sviluppato un canto che è completamente diverso dal canto occidentale. Un canto viene chiamato canto di gola, o come lo dicono loro, Kumei o Kumei o qualcosa del genere. Insomma, io non ho una pronuncia, diciamo, non ho la migliore pronuncia tuvana. Sono suoni assurdi. Non so se probabilmente qualcuno di voi si ricorda di Demetrio Stratos. Sono quei suoni lì, ma Demetrio Stratos era un dilettante in confronto agli sciamani, anche perché Demetrio Stratos era un artista, non aveva una necessità, diciamo, vitale. Che se lui non cantava bene, non arrivava la primavera o non passava. Per cui, lo sciamano è molto più. Arriva molto più a fondo. E lo sciamano che cosa fa? Esplora, entra dentro il suono, un po' come aveva fatto quel piccolo filmato che ci ha fatto vedere Laerte all'inizio, in cui vediamo dei capelli e ci entriamo sempre più dentro, vediamo questi capelli che diventano una foresta e poi vediamo le fibre e poi entriamo dentro, vediamo gli elettroni, eccetera, eccetera. Ecco, nel caso di Tuva, degli sciamani di Tuva, loro fanno questa operazione dentro un suono, cioè lo esplorano, quindi lo cantano, lo vocalizzano, ci meditano finché si accorgono che il suono è formato da tutta un'altra serie di suoni più piccoli, che è un'operazione che aveva fatto anche Pitagora. Pitagora l'ha fatto con un intento molto più scientifico, aveva trovato appunto questi suoni armonici, però diciamo, cosa ha fatto lo sciamano di Tuva? Semplicemente ha trovato i suoni dentro, dentro una voce, dentro la sua voce, ha trovato tutti questi suoni minuscoli e ha cominciato a cantare utilizzando questi microsuoni come se fossero delle corde di un'arpa. Per cui trovando, mentre noi, per noi cantare una melodia è appunto cantare delle note diverse, sciamani di Tuva cantano una nota sola e fanno cantare le parziali, adesso ve lo spiego, ve lo faccio vedere perché sennò è molto più semplice, così passiamo, vi lascio con una musica un po' assurda, però secondo me le altre le potete sentire, questa magari non la conoscevate. Condivido un attimo uno schermo, che vediamo se ce la faccio. Allora. Non so se vedete questa roba che sta scorrendo, questa specie di strano paesaggio.
Sì, lo vediamo.
Lo vedete? Ecco, questa che vedete è un'immagine che era nella prima slide di Laerte, che poi Laerte non so dove l'abbia presa, però erano, credo, delle vocali quelle che ha messo Laerte. Comunque, quelle che vedete
L'ho
è.
presa dal tuo documento
Ah, dal mio
ed erano
documento.
esattamente A, I, O, U, le vocali.
Esatto, sì, perché si vede. Adesso infatti le faccio vedere anche vocalizzando. Quello che vedete è lo spettro della mia voce. Vi faccio adesso sinteticamente, nell'asse delle X scorre il tempo, nell'asse delle Y, quindi in verticale abbiamo la frequenza, quindi l'altezza di una nota, il colore ci dà l'intensità, quindi sono sostanzialmente tre dimensioni che riusciamo a visualizzare. Per cui se io faccio un fischio, per esempio. Come un pennello che disegna il suono, no? Uno strumento scientifico. La cosa interessante, vedete, la voce è molto complessa, c'è un sacco rispetto al fischio. Se io faccio le nostre cinque vocali passando da una all'altra sulla stessa nota, tipo A, E, I, O. Ho messo anche qualche suono, diciamo, tedesco, giusto per farvi capire la differenza. Vedete? La nota di base, vedete anche il puntatore? La nota di base
Vedete il puntatore.
che si chiama fondamentale rimane fissa. Quello che cambia è questa stratificazione di righe, questa specie di gigantesca pila di asciugamani nell'armadio, no? Vedete? Questa è la distribuzione dell'energia all'interno di un suono. Ciascuno di queste righe è un suono a sua volta, un suono elementare che viene chiamato parziale o armonica. La differente combinazione di queste parziali è quello che ci dà il timbro, no? Per cui vedete perché la A è quella più ricca di energia, è la prima. La I ha un vuoto energetico tra la fondamentale e le parziali acute, per quello che ci sembra più chiara, perché c'è questa l'energia è spostata in alto. La U invece è completamente vuota nella regione alta e densa, è per quello che ci sembra più scura, perché ha l'energia spostata nelle regioni gravi. E la milanese o la umlaut tedesca è questa, e vedete ha dei tratti affini alla I e dei tratti affini alla U, c'è cioè un vuoto energetico. Cosa succede? Che la bocca è un filtro, praticamente ci permette di decidere dove mandiamo l'energia. Noi lo usiamo in maniera molto grossolana, ma perché vi faccio sentire al volo questi suoni separatamente, sono questi dunque. Li sentite? Soprattutto, avete anche l'audio? Sì, mi dicono. Questa è la fondamentale. Questo è il primo armonico. Anzi, ve li faccio vedere così anche li vedete. Devo riattivare il mostro. Vedete, sono rispetto alla voce che c'era prima, è uno spettro completamente poverissimo. Questi sono i suoni cosiddetti elementari. La combinazione di questi suoni, se io li sovrappongo, ottengo quello che viene chiamato un timbro. Poco interessante perché il timbro ha un numero quasi infinito, insomma, diciamo, dipende come diceva Laerte, dai limiti tecnici degli strumenti, dai limiti strumentali, capire quante parziali ci sono. Vedete, all'inizio sembra di sentire la formazione di un accordo, di fatto è la costruzione di un timbro. Se io vi faccio sentire separatamente. Sentite, sono delle combinazioni diverse. Noi sentiamo la stessa nota con dei timbri differenti, più o meno nasali, diciamo, se dobbiamo dargli una caratterizzazione. Ecco, se noi, vi faccio sentire l'ultima cosa, perché questo è un timbro, dove adesso li abbiamo sentiti sempre tutti in fila. Se io ne scelgo alcuni e ne diciamo, sopprimo altri, il timbro è diverso. Per esempio, in questo caso. Vedete, ha dei buchi nello spettro. Allora, cosa succederebbe se io avessi la possibilità di controllare uno a uno questi suoni? Ecco, io potrei usarli come appunto se fossero delle corde di un'arpa. Ecco, gli sciamani di tuba fanno esattamente questo, no? Tanto per tornare a Boom, ricollegarci a quello che diceva Laerte in chiusura della sua introduzione, che ringrazio ancora perché veramente mi piacerebbe prima o poi. Così fare una specie di partita tennis su questi argomenti.
La facciamo, la facciamo.
Allora, vi faccio sentire una cosa abbastanza strana, che niente, ve lo faccio sentire, poi ne parliamo. Ecco, il momento, gli unici momenti in cui sentiamo veramente la voce di questo signore. Sono l'inizio e la fine, quando lui rilassa la gola e sentiamo la voce, anche piuttosto afono. Il resto è un suono che per noi è un suono elettronico quasi, da sintetizzatore, ed è un suono prodotto attraverso una tecnica, è un uomo che canta. La cosa interessante è che questo fischio, che è il canto, diciamo, viene intonato sulle armoniche della nota fondamentale. Vedete che è questa riga qui, questa riga pallidissima perché è molto debole, perché lui la inibisce e sposta tutta l'energia dove vuole lui, scegliendo l'armonico che vuole e facendo praticamente pizzicandolo come se fosse una corda di un'arpa. Ve ne faccio sentire un altro, anche più impressionante. Questo. Questa è la voce normale. Adesso cambierà. Sentite, praticamente c'è un'orchestra dentro una voce. È un modo, di fatto è un'analisi, un'indagine dentro il suono che diciamo, un'esplorazione della struttura proprio fisica del fenomeno sonoro, che noi abbiamo completamente bypassato nella musica occidentale. Faccio sentire l'ultimo ascolto degli sciamani di Tuva, perché secondo me è un.
Perché abbiamo ancora 4 minuti, 3 minuti, Paolo.
Ok, allora questo è l'ultimissimo, anche per farvi capire come può diventare proprio anche un'arte piacevole, e non è solo una cosa sconvolgente o solo sacra, ma può essere proprio una cosa che ha un livello di fruizione estetica. In questo caso, qui i musicisti sono due, si accompagnano anche con degli strumenti che ovviamente fanno qualcosa che è derivato dalla struttura fisica del suono e dalla loro indagine dentro un suono solo.
Thank you.